Riprendiamo allora il nostro Salmo, siamo al versetto 10, come potete vedere avete visto come terminava il versetto 9, fino a quando, avete visto, il versetto 10 comincia di nuovo con una ripresa, fino a quando, è uguale anche nell'ebraico la stessa cosa, al matà finiva versetto 9 e il versetto 10 comincia con Al-Matai, che inizio di frase è una I eufonica che viene aggiunta, ma è un modo per dire: Signore, noi non sappiamo cosa stai facendo, ma noi vorremmo capirci qualcosa, un po' un grido a Dio perché ci dia una mano a entrare nel mistero di questa storia della salvezza, che sembra così complicata, pur essendo storia di salvezza. Cioè la lettura, ricordiamo che la lettura teologica della storia non è fatta di cose semplici, occorre cominciare a vedere, entrare nella logica di Dio, che spesso è una logica diversa dalla nostra. Pensate al grande scandalo di Geremia. Avete in mente qualcosa del genere, non so se vi ricordate, Geremia vive la sua giovinezza in una grande speranza, profeta, di classe sacerdotale, la grande speranza era finalmente dopo dei re veramente disgraziati, ne è arrivato uno che porta la speranza, si chiama Giosia, guardate che è lo stesso nome di Gesù, Giosia, Gesù è lo stesso nome. Dio salva vuol dire, Josua, Josia, è la stessa cosa. E, giovane, una bella riforma, distrugge tutti gli idoli che ci sono in Israele, tutto viene centralizzato nel Tempio, esiste un solo Dio, tutto quanto. E zac, questo povero re muore in battaglia, in maniera potremmo dire stupida, una vera catastrofe. Per cui Geremia va in crisi, a un certo punto dice: ma signore, ma cosa succede? C'è il re Necao, il faraone Necao, che cerca di andare a portare aiuto alla Assiria, con la A davanti, perché spesso nei testi antichi Siria e Assiria sono la stessa cosa, ma sono due cose diverse, portare aiuto all'Assiria, e allora Giosia cerca di tagliargli la strada per impedire questo congiungimento di forze che potrebbe essere fatale per tutti, e zac, al primo scontro nella piana di Megiddo, zac, viene colpito da una freccia vagante, zac, colpito, primo scontro, e muore. E ecco, allora tutte le grandi speranze, signore, ma guarda, era la volta buona, che arrivava un buon re, cioè, guarda cosa fai, perché, anche qui capite tutti perché, no? Perché, perché, perché? E Geremia pian piano riesce a capire che cosa è questa nuova alleanza che Dio sta facendo. Non è più una nuova alleanza che passa attraverso fatti portentosi, ma passa attraverso gli apparenti fallimenti. Tu credi che Dio agisce in maniera straordinaria, mandando fulmini dall'alto, distruggendo tutti, e Dio agisce in un'altra maniera. Ricordate che di Megiddo nelle scritture si parla almeno due volte. La prima volta nel libro di appunto Geremia, ma comunque anche mi pare nel libro delle cronache, seconda volta nell'Apocalisse. È difficile vederlo nell'Apocalisse, però c'è una famosa battaglia. Qual è la battaglia più estrema dell'Apocalisse? Come si chiama?
Armageddon,
che vuol dire Ar, monte di Megiddo. Allora uno dice: beh, monte di Megiddo, ma come mai? Monte di Megiddo non è mica un monte, Megiddo è una pianura, pianura dove si sono svolte tante battaglie, ma perché il monte di Megiddo è il Calvario. Ecco il nuovo Giosia che muore, ma il fallimento di Gesù è l'inizio di qualcosa di nuovo. Ecco in che maniera Dio parla. Dio spesso usa i fallimenti per parlarci. non è il Dio che ci parla in maniera, noi diremmo, ecco il Dio potente che ci parla col tuono, col fulmine. Ricordate la delusione, primo libro dei Re, capitolo 19, di Elia, no? Elia che ha un appuntamento col Signore, il Signore gli ha preparato un pane, dell'acqua da bere, mentre lui vorrebbe morire suicida nel deserto. Un messaggero di Dio dice, mangia e bevi perché devi fare un lungo cammino, devi arrivare fino al monte di Dio, l'Oreb. E arriva e dice, certamente, se Dio mi ha condotto qui, avremo delle esperienze grandissime, straordinarie. E allora comincia, tuoni, fulmini, ah, Dio sarà qui, non è lì. Vento impetuoso che muove i sassi, ah, sarà lì, no, non è lì. Ah, terremoto, sarà lì, non è lì. E poi, colme della decca, cioè il silenzio, la voce o il tuono di un silenzio impercettibile, perché il silenzio impercettibile è come un tuono, col vuol dire sia voce che tuono, questo Dio che parla attraverso i tuoni, ma in toni silenziosi, è il Dio che parla nel silenzio, per quello che il Vangelo stamattina, Luca 21, diceva state attenti, cioè metti il radar, perché il sonar, perché se no non riesci a capire, il Signore non arriva con cocchi o cavalli sparando i fuochi d'artificio come adesso faranno tra poco fine dell'anno. No, Dio arriva nel silenzio, arriva quando tutto è silenzio, entra nella piccolezza dell'apparente fallimento. Ed ecco allora qui, dopo aver detto finiamo, abbiamo finito, no? Nessuno è conoscente fino a quando, cioè nessuno sa fino a quando, ed ecco la seconda parte. Quello che abbiamo intitolato è l'appello all'elezione divina, cioè, Signore ricordati, ricordati che cosa hai promesso. Allora, fino a quando, oh Dio, insulterà l'avversario e ancora il nemico il tuo nome disprezzerà per sempre, ancora una volta. Ricordate che questo per sempre l'abbiamo trovato al primo versetto, vedete che fa un po' da inclusione, no? Il primo versetto diceva, perché oh Dio ci hai rigettato per sempre, e qui c'è ancora il nemico per sempre, l'avversario per sempre. Signore, ma davvero è finita? Ecco qui la domanda è, ma è finita? Allora noi siamo un popolo di falliti, è finito tutto? E poi ancora, altra domanda, perché fai tornare la tua mano? Che cosa vuol dire tornare la tua mano? La traduzione è corretta italiana, è giusto, ritiri la tua mano, ma io ho steso la mano, quando la mano vuol dire stendo la mano per colpire, io invece cosa faccio? La faccio tornare indietro, la ritiro, quindi non colpisco più, perché Signore è cominciato un tempo nuovo. Come mai? Cosa è successo? Perché fai tornare la tua mano? E la tua destra è consunta nel mezzo del tuo seno. Cioè la tua mano è come fosse una mano che si è consumata fuori di battere il nemico. Adesso cosa, la tua destra cosa hai fatto? La destra, perché la destra? Perché di solito uno combatte con la destra. A quell'epoca era un po' come succedeva quando andavo a scuola io, chi era sinistro veniva costretto a diventare destro, comunque a scuola dicevano no, tu devi scrivere con la destra, comunque, mano cattiva, mano buona, la mano dell'angelo e la mano del diavolo, devi usare la destra, no? E allora la destra è la potenza, dove impugni le armi per difendere, signora la tua destra pare che si sia consunta, cioè fuori di usarla si è consumata, e allora tu l'hai ripiegata nel mezzo del tuo seno. Ed ecco allora qui la memoria storica, quindi ripensando a ciò che tu Signore hai fatto, io mi domando allora se guardando al passato possono nascere speranze per il presente. È importante, ricordate che nel Deuteronomio tutto si gioca su due verbi, ascolta Israele e poi ricorda Israele, cioè non dimenticare ciò che il Signore ha fatto, perché noi siamo affetti da amnesia, dimentichiamo spesso, no? quando le cose vanno male, però abbiamo dimenticato di ringraziare quando le cose andavano bene, spesso è così, no? Quando arriva un blackout dell'acqua potabile, un dramma, mancata l'acqua 10 minuti, ma hai ringraziato mai il Signore perché te l'ha data per 24 ore, 23 ore e 50 minuti, no? Cioè noi ci siamo lì a... adesso c'è internet, la stessa cosa, no? È andato via internet, ma quante ore le hai avuto? Adesso è andato via un'ora, mezz'ora, non so, ci sarà un black. Voglio vedere se improvvisamente arriva nel mondo una specie di, che so, qualcosa che blocca tutti i telefonini. Io ti dico, in mano sto coso, cosa succede, no? Capite che è una dipendenza, no? Altro che la droga, tutto lì. E ecco qui allora il eppure Dio è il mio re da tempo antico. Quindi io sono convinto, mio re vuol dire, ricordate che il re non è semplicemente colui che governa, per Israele i sudditi del re sono, fanno parte non solo della corte divina, ma sono membra, corpo e sangue del re, siamo diventati siamo tutt'uno, siamo in comunione con te, siamo diventati tuo corpo e tuo sangue, no? Ricordate quando Israele va da Davide, ecco, noi siamo tue membra e tuo corpo, cioè noi siamo tutt'uno con te. Eppure Dio è il mio re da tempo antico, colui che compie salvezze, non una salvezza, ma le salvezze, Yeshuot, vedete che si entra la parola Gesù, Yeshua, è la salvezza, Yeshuot, le salvezze, plurale, ot, che non c'entra niente, bisogna attaccarlo sempre, Yeshuot, come Sukkot, che vuol dire le tende, la tenda è la famosa festa dei tabernacoli, o delle tende, o delle capanne. Ecco, colui che compie salvezze in mezzo alla terra, ancora una volta la terra, abbiamo detto Haeretz, ormai lo sapete in memoria, nella Bibbia la terra è la terra per eccellenza, la terra promessa, quindi tu hai fatto nella nostra terra, la terra promessa, quella terra che tu hai promesso ad Abramo, Signore, tu hai fatto cose incredibili, le salvezze, non una salvezza, ma le salvezze. E adesso qui vedete che andiamo avanti, tu hai diviso con la tua forza il mare, hai spezzato le teste dei tannimin sulle acque, tannimin di per sé vuol dire i draghi, a che cosa si sta riferendo? Qual è il fatto a cui si sta riferendo? Ricordate, e Dio separò le acque dalle acque, le acque sopra, le acque sotto, è la creazione, quando Dio comincia a mettere ordine, e i draghi e i nemici sotto, giù, nelle acque sotterranee, nell'abisso, abbiamo visto già stamattina leggendo Daniele 7 nella messa, c'era proprio questi mostri che salivano dal mare, dall'abisso, quindi ancora il caos primordiale, che però Dio domina, Dio ha messo ordine, eppure tu Signore sei creatore, potremmo dire così, no? Tu sei creatore, quindi fin dall'inizio hai pensato a noi, quindi hai diviso il mare, quindi le acque sotto dalle acque sopra, e quindi hai spezzato le teste dei tannimin, cioè dei draghi, hai fracassato la testa del Leviatan, riprende il Leviatan, quindi ho considerato un mostro favoloso, che era un grosso pesce, aggressivo, eccetera, eccetera, dopo è stato identificato con la balena, no? Che gioca con le onde, ma non sapevo che la balena mangia solo plankton, e non potrebbe inghiottire nessuno, neanche Giona, per cui il Leviatan, è vero, Leviatan, cosa mangiavano gli ebrei alla sera del venerdì, prima di cominciare lo Shabbat? Mangiavano, non so se sapete, la cena degli ebrei, ancora adesso gli osservanti, il venerdì mangiano?
Erbe.
No, mangiano il pesce, Vedete che anche il nostro mangiare pesce di venerdì ha un perché, no? Non è solo perché è morto Gesù, ma c'è ancora qualcosa di ebraico nel nostro modo di pensare. Perché il Leviatano è il pesce. E allora, essendo un pesce, noi mangiamo la carne del Leviatano che è stato ucciso da Dio, l'ha pescato, l'ha ucciso e ce lo dà come cibo, ecco il pesce, no? Quindi è un po' questo il significato, non... anche perché alla fine se mangi la... non è che... ma non mangiamo carne, beh, il pesce che cos'è? È formaggio, no? Non è formaggio, pare che sia... ma il tonno però è certo nella scatola, però prima navigava, prima era vivo, allora difficile mangiare il tonno vivo, però... Ecco però, ecco qui, il Leviatan, hai fracassato le teste, non la testa, del Leviatan, perché era un mostro che veniva ritenuto che avesse parecchie teste, e lo hai gettato in pasto a un popolo, agli abitanti del deserto. Chi sono gli abitanti del deserto? Israele. Dove era prima di entrare nella terra promessa? Era abitante del deserto. Noi eravamo nel deserto, eravamo nella solitudine, eravamo lontano, tu ci hai dato, tu cosa hai fatto? Hai fracassato le teste del Leviatan, di questo mostro che era il potere umano, eccetera, e ce l'hai dato come cibo, hai preparato un cibo da venerdì, insomma, no? E poi ecco qui, tu hai dischiuso fonti e torrenti, tu hai disseccato i fiumi di perennità. Cioè, cosa è successo? Da una parte, dove c'erano fiumi, tu li hai disseccati, dall'altra parte, dove mancavano, li hai fatti scaturire, no? Due estremi. Prima hai fatto scaturire fonti e torrenti, cosa viene in mente? Da dove vengono le fonti e i torrenti mentre noi siamo nel deserto? Dalla roccia, ricordate l'acqua scaturita dalla roccia, cioè il deserto è il luogo per eccellenza dove di acqua non ce n'è. E tu cosa hai fatto? Hai ribaltato le cose, tu sei il Dio che ribalta le cose. E là dove c'erano i fiumi, cosa è successo? Secco. Qual è il fiume da cui non si poteva più pescare più niente? Il Nilo, famose 10 piaghe, no? Fiume infetto, fiume era diventato sangue, fiume era diventato puzzolente, imbevibile. No? Per cui tu Signore hai capovolto, là dove c'erano fiumi te li resi imbevibili, là dove invece non c'erano fiumi li hai fatti scaturire, no? Tu Signore hai capovolto tutto, sei colui che ha messo a posto le cose, quindi hai disseccato i fiumi di perennità, cioè perenni, a te il giorno e anche a te la notte, cioè vuol dire a te appartiene il giorno e a te appartiene la notte, cioè tu tieni saldamente tutto nelle tue mani, sei tu il creatore. Ancora una volta vedete che tutto passa dalla creazione alla nuova creazione. Qual è la nuova creazione? È l'Egitto. Se voi leggete la descrizione che ne fa il libro della Sapienza, dell'uscita dall'Egitto, è come una nuova creazione. Il libro della Sapienza l'abbiamo letto qualche settimana fa, no? Comincia a parlare di un grande silenzio nella notte, la tua potenza scende dal cielo e quando il campo del nemico, eccetera, e quindi arriva, tu hai aperto il mare. Quindi anche qui tu hai tutto e te, hai stabilito il luminare e il sole, naturalmente nell'ebraico c'è il luminare e il sole. Il sole è il luminare del giorno, ma illuminare e il sole è la luna, il sole, ecco. E tu hai fissato tutti i confini della terra, vedete che siamo ancora alla creazione, confini, qui c'è il mare, di lì c'è la terra, sopra c'è il cielo, quindi ogni cosa al suo posto, tu hai messo ordine dappertutto, tu sei un Dio che ha creato. E dunque chi è Dio? È un creatore. Non dice che sei creatore. Vedete che proprio la dinamica e la sintassi della Bibbia è proprio qui. Si parte dai verbi, avete visto cosa fa? Sono tutti verbi, no? Dio ha fatto questo, ha fatto questo, ha fatto questo, ha fatto questo. Non dice tu sei il creatore, tu sei il redentore, tu sei l'ordinatore, no. Si comincia col verbo. Io vedo che cosa fa e capisco chi è. Sono spiegato. Quindi io vedo che cosa fa Dio, prima il verbo, allora capisco qual è la sua qualità, l'aggettivo, dopodiché comincio a capire chi è lui. Mentre noi che siamo di cultura greca partiamo da chi è Dio? Il creatore. Allora se è creatore, aggettivo, è buono, e allora cosa fa? Crea. No, ma è il contrario. Io prima vedo qualcosa che si muove, dico, ma cos'è questa cosa che si muove? Ah, è soffice. Alla fine dico, è il gatto, no? Ma se uno non l'ha mai visto non può sapere che il gatto, è vero che i bambini che non hanno mai visto un gatto, rimangono lì. Dopo quando vedono che è soffice, che è morbido, che non scappa, dopo capirà, però, perché quando un bambino arriva non rimane lì molto il gatto, ha capito che è il rischio pelo. Allora, però per dire che si parte da vedere che cosa fa, comprendere qual è la sua qualità e arrivare a capire chi è. È sempre questa dinamica, questa sintassi biblica che ci parla di Dio. A te il giorno, abbiamo visto, a te la notte, tu hai stabilito illuminare il sole, tu hai fissato tutti i confini della terra, che non è solo la terra, ma proprio la Palestina anche, proprio tu hai fissato dove stanno i confini. Estate e inverno tu hai formato, vedete, siamo sempre ancora lì, tutta la creazione. Signore, tu hai fatto le cose bene. Ed egli vide che tutto era buono, non ricordate la bontà di cui viene ripetuto tante volte all'inizio della Genesi. Buono e bello soprattutto. E adesso ecco qui, dopo aver fatto questo elenco di cose, Signore, guarda, tu hai fatto queste cose e noi rimaniamo stupiti. Quindi davvero tu sei capace di farle. Quindi è un po', capite, che la memoria storica, il ringraziamento per ciò che abbiamo ricevuto, ci apre il cuore alla riconoscenza e alla speranza. Qual è la preghiera più importante per un ebreo, e dunque anche per noi? La Todà, che è il ringraziamento. È stato tradotto in greco, è diventata Eucaristia, e noi non l'abbiamo neanche tradotta, è rimasto Eucaristia, abbiamo solo spostato l'accento. No? Vuol dire proprio ringraziamento. Il verbo eucarizzo vuol dire ringraziare, rendere grazie. Vuol dire che ho aperto gli occhi, ho visto le meraviglie che hai fatto e dunque adesso apro il mio cuore alla speranza, perché se tu hai fatto questo non ci lascerai mancare il resto. Oppure rima, no? Ma ricordate che Gesù lo dice, no? Se il Padre che è buono non lascia mancare un pane ai figli, e voi che siete cattivi lo sapete dare, immaginarsi Dio, Dio non solo vi darà il pane, ma vi darà tutto il resto, no? Vi darà lo Spirito Santo, cioè vi offrirà la sua stessa vita. Spirito Santo è lo Spirito che viene da Dio, la forza che viene da Dio, la sua stessa vita. E allora adesso è un invito al Signore, dopo aver detto la memoria storica, Signore, tu hai fatto questo, 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 questo. Adesso c'è un grido. Ricordati questo, di questo nemico. Cosa ha fatto questo nemico? Ha insultato Yahweh. Cosa hanno fatto i nemici? Vi ricordate? Abbiamo visto ieri sera, no? Cosa hanno fatto? Sono entrati nel Tempio bruciando, con la scure, con la mazza, hanno abbattuto tutto. Quindi, in realtà non ha insultato noi, ma è entrato in casa tua. Quindi ha insultato te. Questo nemico ha insultato Yahweh. Un popolo stolto, stolto Naval, si dice, abbiamo già trovato noi questa parola, no? Lo stolto dice Dio non esiste, ve lo ricordate? Uno dei primi salmi che abbiamo fatto nel primo libro dei salmi. E lo stolto è Naval. E si trova anche nella storia di Davide, c'è un uomo che si chiama Naval. È brutto, no? Come nome, chiamare uno Nabal, che vuol dire sia stolto che pazzo. la moglie, ricordate la storia, no? Davide era ancora alla macchia con i suoi amici, eccetera, eccetera, e tanto che era alla macchia custodiva i greggi di questo ricco signore che si chiamava Naval. Cioè, ricordate che Gesù, nella parabola, come lo chiama il ricco che dice: ah, batterò di qui, costruirò di là? Lo chiama stolto Naval. Cioè, che in, lui, Gesù parlava l'ebraico, l'aramaico, però in greco è afron, che vuol dire uno che non ci pensa, uno stolto, una mancanza di riflessione, uno che vive alla superficie, no? Esattamente l'opposto di quello che dice al mattino: state attenti a voi stessi, cioè attenzione, sì, come un radar a cogliere il senso delle cose. Lo stolto invece vive in maniera... Allora, questo popolo, il popolo che è arrivato, questi assiri che sono arrivati, è un popolo Naval, è un popolo stolto. Ah, dicevo proprio di Naval, che quando Davide, tanto che era la macchia, custodiva il gregge di questo, cioè impediva che i predoni andassero a rubare, lui era ricco. E a un certo punto però Davide dice: vedi, manda dei servitori a dire: noi guarda che abbiamo fatto questa custodia, abbiamo guardato il tuo gregge, quindi sottinteso dacci qualcosa da mettere sotto i denti, no? E questo qui rimanda in malo modo i servitori di Davide, e Davide dice: ah sì, guarda che far del bene a villano non vale la pena, adesso andiamo là, facciamo fuori tutti. E questo Naval intanto sta facendo questa festa, si sta ingozzando, bevendo, mangiando, no? E sua moglie dice: ma qui adesso arrivano quelli, ci vanno fuori, allora prepara un po' di asini, eccetera, mette dentro pane, uva secca, uva passa, un po' di cose, noci, cioè tutto quel possibile da mangiare, no? Carne, e scende giù, per andare giù dove c'è Davide. Mentre sta scendendo si incrocia con Davide, dice: dove vai? E lui, e Davide dice: sto andando là. E allora lei si prosta: guarda quanta roba ti ho portato. Dice: guarda, tu sei benedetta, figlia mia, perché io stavo andando su, non sarebbe rimasto neanche un maschio nella casa di Naval, no? E quando la moglie torna indietro, poi Abigail si chiama, che poi diventerà moglie di Davide perché rimane vedova quasi la stessa notte, e aspetta la storia, no, lei torna, il marito è ubriaco, fradico, che canta, eccetera, il Naval proprio, infatti lei parlando con Davide dice: vedi, lui si chiama Naval ed è proprio Naval, cioè si chiama pazzo ed è pazzo, è stolto veramente, di nome e di fatto. E poi quando arriva, lui va a letto, eccetera, quando è a letto, gli è abbassata un po' la sbronza, dice: guarda che l'hai rischiata bella. E gli racconta tutto. Questo ha preso un colpo apoplettico di spavento, ammutto lì e morì dopo 2 o 3 giorni. E Davide poi arriverà, prenderà questa vedova e la fa diventare una delle sue mogli, Abigail. Però per dire come, ecco, per dare l'idea di chi è il Naval, no? Un popolo che non riflette, uno che pensa di essere lui il padrone del mondo, che abbatto, distruggo, faccio quello che penso, sono io che decido, no? Ma che, figurati se c'è Dio, non c'è, no? Capite? Ecco. E proprio questo è il Naval, okay, della parabola, no? L'uomo, ma sì, mangia, bevi, sta allegro, tanto, l'importante è questo. La stessa notte il Signore dice: stolto Naval, questa notte morirai, e quello che hai accumulato di chi sarà? Ecco, allora questo popolo è un popolo che ha accumulato, ma è Naval. Hanno disprezzato il tuo nome, cioè la tua persona. Vedete, un popolo hanno, in ebraico c'è proprio il plurale, cioè perché il popolo è una realtà collettiva. Quindi nella lingua ebraica, quando siamo di fronte a una realtà, noi diciamo la gente ha, il popolo ha, loro dicono la gente hanno, il popolo hanno, perché adesso è un nome collettivo, no? E andiamo avanti. Non dare, quindi ha disprezzato il tuo nome, la tua presenza, la tua persona, il nome. Ed ecco allora l'invito: ricorda, non dare alla belva. La belva è sempre, chi è la belva per eccellenza? Il Satana, il maligno. Non dare alla belva nefesh, il nefesh vuol dire il soffio vitale, ecco, la vita stessa, cioè potremmo dire la vita, ma intesa in senso proprio di senso della vita, non è tanto la vita in senso biologico, ma quando Gesù dice non abbiate paura di quelli che uccidono il corpo, abbiate piuttosto paura di quelli che uccidono, anche lì in greco è psyche, che è la traduzione di nefesh, l'ebraico, ma io direi la voglia di vivere, insomma. Cioè, tu puoi essere vivo, ma se ti manca la voglia di vivere sei già morto. Pensate alla nostra società, no? Questi giovani con giocoli sembrano, per tenersi vivi hanno bisogno di telefonino, di mille cose, e però, no? La droga, mai scorre a fiumi dappertutto, e quindi c'è tutto questo. E allora ecco qui, non dare alla belva la vita, nefesh, cioè il soffio vitale, il senso della vita, della tua tortora. Nell'ebraico c'è tortora, io sono andato a vedere che la traduzione qui è colomba, ma colomba, avete detto, si dice Jonas, ma lì non c'è Jonas, c'è un'altra voce per dire tortora, però certamente è la stessa famiglia, no? La tortora è ancora più della colomba, avete visto le colombe che cominciano la tortora, se mettete le tortore sotto il tetto è impossibile dormire, eh? Tutto il giorno, tutta la notte, basta, ti voglio di spararle, ecco. Però la tortora dà il senso anche dell'indifeso, no, noi siamo, non siamo più neanche una colomba, Israele sembra dire quest'uomo, ma siamo diventati una tortora perché siamo indifesi, almeno la colomba ha qualcuno che si prende cura, no? Sapete che le colombe sono domestiche, gli dai becchime, eccetera, eccetera, ma quindi noi siamo proprio come le tortore. La vita dei tuoi poveri, in realtà c'è scritto ani, i poveri sono i miseri, cioè quelli che non, ormai siamo ridotti allo stremo, la vita dei tuoi miseri non dimenticare per sempre. Allora ricorda, non dare, cioè non consegnare, non dimenticare, e poi adesso abbiamo il positivo. Volgi lo sguardo alla tua berit. La berit è all'alleanza. L'alleanza cos'è? L'alleanza è quel patto che non si può mai estinguere. Perché? Ma perché viene chiamato testamentum. Il testamento si fa quando uno muore, quindi non si può cancellare, perché quando uno è morto non può rimangiarselo, no? Quindi il testamento di per sé è intoccabile. Se uno fa un testamento, tu devi rispettare la volontà del testante, anche se è un testamento che si capisce poco, quello che ha scritto anche olografo, spesso con le sgrammaticature, però la prima cosa che l'avvocato deve fare, deve capire qual è la volontà del testante, di colui che, no? Ricordo parroco, c'era stato una coppia di sposi che io non è che conoscevo, erano stati lì in parrocchia molti anni prima che ci fossi io, poi hanno cambiato, sono andato in un paese più lontano e sono morti uno a distanza dell'altro di 15 giorni e avevano fatto un testamento in cui diceva più o meno così: noi lasciamo tutto questo alla parrocchia di tal, alla chiesa parrocchiale di tale e tale. E lei diceva, e lui diceva: io lascio tutto a mio marito. No, allora lei diceva: se muoio, lascio tutto a mio marito. Il marito diceva: se muoio, lascio tutto a mia moglie. Qualora morissimo insieme, lasciamo tutto alla parrocchia, no? E lì, e poi c'era un'altra sottolineatura: diffidiamo comunque dal dare qualcosa ai nostri nipoti. Quindi si capiva bene cosa volevano, non c'era avverso, e dopo si è capito perché loro, gli nipoti, hanno fatto causa, è venuto fuori tutto un pasticciaccio, e è venuto fuori che proprio dai vicini di casa, che i nipoti avevano battuti gli zii una volta, e questi qui, tac, non avevano figli, non aveva nessuno su questi nipoti da lontano, però morti questi, neanche ai funerali sono venuti, perché i funerali li ho fatti io, ma i nipoti non c'erano, però volevano, e dopodiché hanno fatto un processo che è durato 6 anni, hanno dovuto pagarsi anche le spese, perché infatti il giudice dice: no, qui da quel che si capisce, da quello che è scritto, questa è la volontà del testante, quindi loro non hanno nessun diritto, perché tanto, quindi per dire cos'è il testamento, è qualcosa di immutabile. Perché viene usato questa parola berit? Si potevano usare altre parole, no? Se voi andate a vedere la parola testamento, noi diciamo alleanza, no? Nuova alleanza. Alleanza, per esempio, in latino si dice pactum anche, un patto, no? Ma in realtà in latino è stato tradotto testamentum. La stessa cosa in greco. Poteva tradurre summachia, cioè mettersi insieme per fare la guerra, un'alleanza, si chiama summachia. E invece no, diateche viene chiamato, che vuol dire testamento. Cioè, che cosa si vuole sottolineare? Vuol dire che il Signore non può cambiare idea. Cioè, lui ha fatto un testamento. Cioè, è una cosa che è immutabile, quindi è per dire che questa cosa non può cambiare. Il Signore è fedele fino in fondo. Quindi il Signore... Volgi lo sguardo al tuo testamento, alla tua alleanza, berit, poiché sono pieni i luoghi oscuri della terra e le abitazioni di violenza. Cioè, Signore, vieni, guarda che disastro. Noi qui, la terra abbiamo visto che è Israele. Quindi, quali sono i luoghi che sono pieni di violenza e... le abitazioni sono piene, la terra di Israele, lì sono arrivati i violenti, i babilonesi, hanno distrutto tutto, hanno fatto fuori tutto, ci hanno deportato, tutto ciò che c'era da rubare hanno rubato, non è rimasto più nessuno, e c'è soltanto violenza. Vedete come si dice violenza in ebraico? Oh, lo conoscete bene, Hamas, avete in mente? Il gruppo terroristico di Hamas, che vuol dire violenza, la lingua ebraica, quindi un gruppo violento che si oppone a qualunque idea di pace, questi hanno solo violenza, Hamas. Interessante capire, no? Anche queste parole ci aiutano a capire, non so, i giornali ne parlano, però uno dice, lo sai che Hamas vuol dire violenza? E allora non torni l'oppresso confuso. Adesso lo sguardo, prima si era rivolto al passato, si è rivolto a ciò che è fatto, il testamento che tu hai lasciato, guarda la violenza che c'è e adesso si ritorna sull'oppresso. L'oppresso che è noi, siamo di nuovo al noi, il noi di cui si parlava nella prima parte del Salmo. Non torni l'oppresso confuso. Il povero, ancora una volta il misero, Ani, e l'indigente, Evion, sono due parole diverse, il povero è colui che è umiliato, è colui che è misero, perché non ha neanche nessuno che lo difende. L'indigente, l'Evion, piuttosto, è il contadino che lavora con le sue mani e che ha ben poco da mangiare. Dipende da quel poco che riesce a tirar fuori, perché la terra è arida, la terra è secca. Quindi il povero e l'Evion, l'Ani e l'Evion, quindi potremmo dire il misero e l'indigente, loderanno il tuo nome, la tua persona. Quindi noi siamo sicuri, Signore? Io sono sicuro, dice il popolo di Israele, oppure quest'uomo che ha scritto questo Salmo, che tu, Signore, cambierai a tal punto le cose che proprio questi che adesso si lamentano, alla fine ti loderanno. Tu sei capace di cambiare tutto. E l'ultima parola. Kuma! Alzati, oh Dio, Elohim, alzati, sorgi, l'avete chiamato sorgi, vi ricordate che lo troviamo nel Vangelo, Kuma, Talita Kum, Kum, alzati, svegliati, che non è tanto sorgi, ma vuol dire svegliati, Signore, sei addormentato, adesso dai, basta, svegliati, Kuma, svegliati, oh Dio, difendi la tua causa. Qual è la tua causa? Il tuo buon nome, insomma, che cosa devono dire, insomma, gli altri? Un Dio così, che arrivano in casa tua, ti fanno di tutto e tu stai lì con le mani in mano, la tua causa, datti da fare. Ricordati di nuovo del tuo insulto, l'insulto nei confronti tuoi, il tuo insulto, non il tuo perché è tuo, ma l'insulto che loro hanno nei tuoi confronti, dallo stolto, questo insulto viene dallo stolto, ancora una volta viene ripresa la parola Naval, cioè da questo pazzo. E questo insulto è yom yom, tutto il giorno, giorno e giorno, tutto il giorno. E ancora l'ultima cosa, non dimenticare la voce degli avversanti te, quelli che si svolgono contro di te. Signore, guarda che questi stanno insultando te di nuovo, la loro voce è una voce di bestie infuriate, però guarda che insultano te, il tumulto di coloro che insorgono contro di te. Quindi notate bene che non è un insulto fatto a Israele, ma è un insulto a Dio, è come se questo antico orante dicesse: Signore, se non vuoi farlo per noi, farlo almeno per difendere il tuo onore, no? Difendi il tuo onore, qui fa vedere. Ricordate che già Mosè, no, usa questi termini quando il Signore dice: basta, questo popolo mi ha stufato, no? Fa la famosa prova che Dio fa a Mosè. Dunque adesso io lo distruggerò, farò di te un popolo nuovo, no? La grande tentazione, che è ancora la tentazione che abbiamo noi cristiani, qual è? Una chiesa perfetta. Distruggiamo tutti i cattivi e adesso si comincia da capo, una chiesa perfetta. E l'eresia dei catari che è cominciata nel Medioevo, ma ci esisteva già ai tempi di Israele, cioè un popolo di giusti, gli altri li facciamo fuori tutti, solo i giusti. Capite che ne rimangono ben pochi, perché quando dopo aver fatto fuori tutti i giusti rimaniamo in due, io ho l'impressione che l'altro sia più giusto di me, fa fuori me, capite? Per essere certi di essere giusti deve rimanere uno solo. Basta che l'altro sia diverso da te, non è più giusto come te. Oppure se poi è un giusto più forte di te, ti fa fuori, se questa è la legge. Ma non è questa la legge, capite? Questa è... Che poi questa logica del far fuori colui che non è giusto, comunque non si adegua, non è a posto, poi è passata anche in politica, se volete, pensate cosa è stato mani pulite. Che cosa avevano i pulito? Ma non so che... Mi ricordo i miei, quando ero a Sesto San Giovanni, campagna elettorale, Sesto San Giovanni, a quei tempi c'erano le Brigate Rosse ed era ancora Stalingrado d'Italia. E mi ricordo, i studenti, sapete, non si lasciano ingannare, campagna elettorale con tutti i cartelli del Partito Comunista, messi di notte sopra quelli della DC, no? Perché la DC passava, 10 minuti dopo passavano gli altri che li mettevano sopra altri, li oscuravano mettendo i loro, no? Come sempre, ecco la democrazia. E poi, e allora c'era scritto: vota PCI, il partito delle mani pulite. E gli studenti non si lasciano ingannare, sul cavalcavia che attraversava via Zara per andare dall'altra parte, dove c'era una grande scuola che noi chiamavamo l'Arca di Noè, il Parco Nord, si passava, con lo spray avevano scritto, quindi le macchine arrivavano, c'era scritto PCI, mani pulite, piedi prensili, cioè le mani pulite perché le usano i piedi, quindi... L'unica maniera per avere le mani pulite è quella di avere i piedi prensili. No. E però ecco qui, Signore, tu vieni, c'è lo stolto che grida, non dimenticare la voce degli avversanti te, il tumulto di coloro che insorgono contro di te cresce continuamente, più che senza fine io direi continuamente, tamid, che vuol dire con continuità, non smette mai. Quindi è un invito al Signore. E dicevo, allora, questa tentazione di un popolo puro, no? Che è stata fatta anche a Mosè. Signore, distruggo tutti. Ricordate allora cosa dice Mosè a Dio? Ve lo ricordate? Signore, abbi pietà di questo popolo. E poi, che figura ci fai? Ecco un po'. Cosa diranno gli egiziani? Hai visto? Con astuzia li ha portati fuori dall'Egitto per sterminarli nel deserto. Allora, se tu stermini il tuo popolo, guarda che brutta figura ci fai. Fai la figura dell'imbroglione che ha detto, libero il mio popolo ma poi lo faccio morire nel deserto. E allora, la Bibbia dice, allora Dio si pentì del male che aveva fatto. In realtà è una tentazione nei confronti di Mosè, per dire, Mosè, vuoi che facciamo un popolo pulito? Cominci tu, una famiglia pulita, a posto, tutti i figli a posto. E Mosè dice, no, Signore, questo è il popolo. Uccidi me piuttosto, non loro. capite che è diverso, da chi vuole tagliare la testa a tutti, tutti in galera, oppure solo noi, facciamo i muri. No, no, Signore, uccidi me piuttosto. E per dire che lo stile di Dio è uno stile diverso. Non è un Dio che difende la sua onorabilità. Se no Gesù sarebbe sceso dalla croce, no? Dio avrebbe fulminato tutti quelli che ha messo in croce suo figlio. L'ultima parola di Gesù è: Padre, perdona loro, non Padre, fulminali tutti. No, perdona loro perché non sanno quello che fanno. Quindi vedete, abbiamo cominciato un grido perché e abbiamo finito con la speranza, no? Certo, ci sono ancora coloro che insorgono, ci sono ancora il tumulto, però Signore, io ho fiducia in Te. So che Tu, come hai agito prima, continuerai ad agire. Ecco, sono stato un po' lungo, ma bisognava magari spiegare un po' meglio. E adesso cerchiamo di leggere insieme la seconda parte. Che fino a quando, o Dio, insulterà l'avversario, disprezzerà per sempre il tuo nome il nemico? Perché ritiri la tua mano e la tua destra è inerte nel tuo seno? Eppure Dio è il mio re fin dai tempi antichi, ha operato azioni salvifiche in mezzo alla terra. Con potenza hai diviso il mare, hai spezzato le teste dei Tannin, acque. Tu hai fracassato la testa del Leviatan, hai gettato in pasto alla schiera delle fiere. Tu hai fatto scaturire fonti e torrenti, tu hai inaridito fiumi perenni. Tu hai il giorno, tu hai la notte. Tu hai fissato la luna e il sole, tu hai definito le zone della terra, tu hai ordinato l'estate e l'inverno. Ricorda, il nemico ha insultato Yahweh, un popolo stolto ha disprezzato il tuo nome. Non consegnare alle belve la vita della tua colomba, non dimenticare per sempre la vita dei tuoi poveri. Sii fedele alla tua alleanza, perché gli angoli reconditi della terra sono totalmente sede di violenza. L'oppresso non torni confuso. Il povero e l'indigente lodino il tuo nome. Sorgi, o Dio, difendi la tua causa. Ricorda che lo stolto ti insulta tutto il giorno. Non dimenticare il grido dei tuoi avversari. Il tumulto di coloro che insorgono contro di te cresce senza fine.